È tornato il sovrano bambino Gabriele Vasquez. Buonasera, come va?
Tutto a posto.
Tutto bene?
Tutto bene, rientrato il dolore per il dente del giudizio estratto.
Ah, te l'hanno estirpato?
Esatto, era venuta l'ora.
Bene. Allora, la scorsa settimana ci hai lasciato in braghe di tela. Non sapevamo che fare, che non fare. E ho parlato io di cinema.
Madonna, che disastro.
No, non è vero. Però insomma, tra la scorsa settimana e questa settimana sono usciti di film.
E come?
I bomboni proprio sono usciti.
E come? Soprattutto sono usciti due documentari musicali.
No, io ti volevo chiedere prima documentario su Vittorio Gassman, se lo hai visto.
No, non l'ho visto.
Ecco,
lo sapevo.
Già cominciamo male.
Ma il dolore, non capivo più niente.
Certo. Invece, Michel Petrucciani, di cui da più parti mi si chiede conto.
Visto.
Beh,
visto.
Va visto.
Allora, bisogna fare un discorso, bisogna fare.
Sì, facciamo il discorso.
Facciamo un discorso. Alle figure come Michel Petrucciani, cioè i jazzisti, diciamo, è molto raro che si dedichi un documentario.
Lui è stato uno dei più grandi pianisti,
esatto,
del nostro secolo.
Sicuramente, però io non ricordo un documentario su John Coltrane, per dire.
Beh.
Quindi comunque è raro che a queste figure si dedichi un documentario. Quindi sicuramente è uno, cioè, vale la pena andare a vedere un documentario molto particolare, molto strano, perché sono storie strane. Poi quella di Michel Petrucciani io bene non la sapevo. Sapevo bene chi era lui, ma non sapevo bene che vita aveva fatto. E devo dire che è incredibile.
Una vita pazzesca, sì.
Poi come sempre, come spesso capita, questo tipo di musicisti sono dei rovinati veri, cioè gente che ha veramente fatto di tutto. Ma il documentario è proprio brutto. Cioè è brutto in un senso cinematografico.
Sì, estetico.
Io penso che un qualsiasi fan o appassionato non avrà troppi fastidi. Dirà vabbè, documentario carino, storia interessante. Questa è la cosa. Certo, il punto è che non ti appassiona. È un documentario che non appassiona. Nonostante ci siano molte interviste, sia quindi da quel punto di vista fatto bene, nonostante sia ricostruita cronologicamente la sua vita artistica e professionale, è poi pieno di espedienti molto da quattro soldi. Ci sono delle scene girate adesso che dovrebbero essere parte del racconto ricordato. Ad esempio, c'è un momento in cui si racconta che lui da piccolo voleva tanto suonare il piano, gli regalano un piano giocattolo e lui lo spacca col martello per dimostrare che voleva il piano vero, non quello giocattolo. E c'è questa, si vede una scena filmata di un martello che spacca un piano, come se fosse veramente un filmato del repertorio.
No,
ma è fatta adesso.
Veramente.
È fatta, perché ovviamente non è che le figure l'hanno ripreso, è una cosa fatta ora. Questa cosa si ripete, poi c'è questa metafora dell'orologio. In sostanza, il problema di questo documentario è che il regista Michael Radford, che è il regista anche di Il Postino, film quello con con Massimo Troisi, non è un appassionato di jazz. Gli hanno detto: senti, c'è un documentario da fare. Questi sono i soldi, questo è il documentario. Va bene.
Lui questi sono i filmati, monta,
esatto,
tutto.
Lui si è letto la storia e ha detto: mazza, la storia è interessante. Oh, questo è uno forte. Cominciato a montato. C'è molta poca musica, un'altra cosa che insomma fa rosicare un po'. Per nulla, però ce n'è poca.
Beh, no, come non per nulla? Se
no,
non
per
fai
nulla,
vedere
no.
Michel Petrucciani che sono
no.
pianoforte.
Si vede, però
per
i brani sono troncati abrupto.
No.
Cioè, insomma, è un documentario una persona che non è appassionata di Petrucciani, questa è la questione. Però
brani troncati addirittura.
Di brutto, cioè nel momento in cui tu dici: no, non ora, aspetta,
fermo,
adesso.
Fermo.
E insomma, una persona che magari si appassiona più alla storia, un regista rigoroso, un mestierante onesto, insomma, uno che sa fare il suo lavoro, che però non si appassiona. Ecco.
Beh,
per
allora
cui
non ci va,
io non me la sento di dirvi non andate, perché comunque è una bella esperienza vedersi tutta questa storia ben raccontata, gli amici che lo conoscevano, quelli che si commuovono quando parlano di lui. Poi ci sono un sacco di jazzisti intervistati, quindi per carità, vale la pena. Certo, non vi troverete di fronte al documentario della vostra vita, questo no.
Quindi è meglio prendere un DVD di un concerto di Petrucciani e vederselo.
Se conoscete già la storia, se no, cioè la storia comunque, io non la conoscevo bene, comunque è stata una cosa appassionante. Non sapevo che ha avuto tutte queste donne.
Uno va lì a vedere la sua vita e non la sua musica.
Praticamente
che poi la musica è parte voglio dire, principale della sua vita.
No, si racconta molto del fatto che gli piaceva suonare, però non si spiega mai bene. Allora, qual era la sua particolarità? No, cioè, questo era un pianista bravo, ma perché? Che stile aveva in particolare? Quello è poco affrontato. L'unica parte che un po' mi ha coinvolto, devo dire, è quella del rapporto col padre. Cioè, questo padre che aveva insistito molto perché lui diventasse, che aveva capito. Cioè, per chi non lo sapesse, Michel Petrucciani non è solo un pianista di jazz, è una persona che aveva una gravissima malformazione fisica, una malattia delle ossa, per le quali era una specie di nano, però non camminava nemmeno bene, aveva bisogno delle stampelle, era veramente una persona invalida. Lui stesso si definiva handicappato, però aveva le mani di dimensioni normali e quindi poteva effettivamente suonare il pianoforte, sebbene si dovesse spostare per tutta la tastiera per poter suonare correttamente. E c'è questo rapporto col padre, capisce che questo potrebbe essere il suo riscatto, e a 7 anni gli fa fare già un disco ed era già pazzesco. Insomma, quindi ci sono delle cose incredibili che io non sapevo nemmeno che il padre gli ha costruito. Il padre gli aveva fatto studiare musica classica e solo tipo, non lo so, dopo 3, 4, 5 anni di studio ha detto: va bene, adesso puoi suonare il blues, no, ma certo, solo in fa. Queste cose, perché era un grande musicista anche lui.
Come dici, Flavio?
Anche dopo questo.
Beh sì, 3 anni. Vabbè, ma era un genio, quindi 3 anni sono bastati.
Ed era andato sempre dopo 3, 4, 5 anni, ha detto: adesso puoi usare i pedali. E gli aveva costruito, siccome era molto molto piccolo, appunto un nano, gli aveva fatto costruire dal falegname una prolunga per i pedali del pianoforte che lui potesse suonare. Lui ha sempre usato quella fino a che la Steinway non gli ha fatto un pianoforte per lui che avesse i pedali alzati, in sostanza.
Bene, quindi parliamo di altri film, cioè il bombone della settimana, cioè Transformer 3. O volevi parlare di altro?
No, dopo affrontiamo l'altro documentario musicale, però prima passiamo a Transformer.
Ma qual è l'altro?
When You're Strange, il documentario sui Doors.
Ah, non ne sapevo.
È un'uscita molto molto strana. È difficile che lo troviate in sala, perché è un'uscita, come si dice, tecnica. È un film che più che altro è indirizzato alla distribuzione in DVD. Addirittura ho visto che in settimana lo fanno anche su Studio Universal. Comunque era destinato all'home video e gli fanno fare un brevissimo passaggio in sala. Potrebbe non stare neanche più al cinema. Però comunque noi ne parliamo, perché comunque documentario Doors nel, credo, il quarantennale della morte, perché sì, siamo nel 2011, esatto. E brutto, questo è proprio brutto. Questo proprio potete non vederlo, perché non ci sono interviste. Non c'è nessuno, cioè non è un documentario con interviste.
E che?
Immagini di repertorio e foto, voce narrante che racconta la storia dei Doors. E allora, il 15 settembre del 1968, c'è un libro di storia che dà una certa interpretazione, cioè legge la parabola di Jim Morrison con un accanimento particolare sulla dimensione dell'alcol, che chiaramente poi è quella che l'ha ucciso, però proprio veramente puntano quasi tutto su quello. E appunto è veramente un manuale di storia dei Doors. Non c'è
chi è amante dei Doors troverà pane per i suoi denti.
Questo
allora,
sicuramente. Diciamo che l'amante di musica in generale che conosce Doors, non è, insomma, difficilmente rimane, perché non ci sono novità. Cioè, il
filmati inediti ce ne sono?
Niente, ce ne sono molti di filmati, però niente di inedito. Io alcuni non l'avevo visti perché non sono un matto dei Doors, ma i matti dei Doors l'avevano già visti tutti. Il processo, l'isola di Wight, cioè, comunque c'è tutto quanto ripercorso tappa per tappa.
Vabbè, e quindi andiamo avanti.
Prego. Le bombone, dopo queste chicchette da Radio Rock, Le bombone è uscito questa settimana, quindi non settimana scorsa, ma questa settimana, Transformers 3, attesissimo, terzo capitolo dei Transformers, attesissimo perché? Perché il primo film, Transformers, io lo dico da, non sono un malato dei film di Michael Bay o dei film americani, grandi budget, grandi distruzioni, non è che mi facciano proprio impazzire, però devo dire che il primo Transformers era un gran bel film, perché...
Sì, fatto bene.
Esatto.
Sì.
Poi era molto ironico, sapeva prendersi in giro, era conscio di quello che è, cioè un fregnaccione americano, ma anche consapevole del fatto che ci si può divertire facendo queste cose, ed era in effetti molto divertente.
Sì.
Il secondo è stato un disastro perché c'è stato in mezzo lo sciopero degli sceneggiatori, per cui io non so chi poi l'avesse scritta la sceneggiatura, ma veramente era una cosa proprio
terribile.
A sinistra i cattivi, a destra i buoni, adesso sì, datevele, era una cosa inguardabile. Questo terzo è un po' a metà, però ha una particolarità: è il primo in 3D. E voi, io già so che voi starete dicendo: ah, questi film in 3D,
basta,
ma poi basta, ma poi questo 3D che non si vede. Ecco, Transformers 3 recupera il vero 3D, quello di Avatar. Perché Michael Bay gli si può dir tutto, e gli si può dir tutto,
diciamogli tutto.
Però è una persona meticolosa, precisa, uno poi che pensa molto in grande, per cui è andato alla fonte del 3D, cioè da James Cameron, la regista di Avatar, e è andato proprio a beverarsi là. Cameron gli ha dato le macchine da presa, i software, tutta la troupe sua, tutti quelli che quindi sanno usare tutta quella strumentazione, e gli ha fatto proprio da consulente. Il risultato è non solo una tecnica 3D molto bella, cioè una bella profondità, che voi potrete anche dire chi se ne frega, ma anche un film che ne fa un buon uso, cioè è bello a vedersi, è avvincente. Il 3D è usato in maniera avvincente e coinvolgente, specie nella seconda parte più che nella prima, però è veramente un gran buon utilizzo. Io mi sono divertito discretamente, è proprio il classico film che si può proprio fare, si può fare.
Vabbè, altri film e
altri
ce ne
film.
Sono,
Ce ne sono. Il film politico è uscito settimana scorsa. Io non c'ero, ed è uscito il film politico, quello, capito, quello duro, politici duri e puri, che è The Conspirator. The Conspirator è il nuovo film di Robert Redford, non con Robert Redford, ma di Robert Redford, quindi da regista. Ed è un film fortemente politico. Fa un racconto di un fatto accaduto secoli fa in America, per in realtà fare una metafora del presente, metafora veramente molto esplicita. Allora, questo fatto è l'assassinio di Lincoln. Il presidente Lincoln è stato assassinato in un teatro, come un fatto arcinoto, e il racconto del film parte proprio da quando Lincoln muore, quindi non è su di lui, ma sul processo che c'è stato dopo, processo che ha coinvolto diversi imputati, più una persona, questa donna, che era accusata semplicemente di essere a conoscenza dei fatti e di non averli rivelati. Tutto il succo del film qual è? È nel fatto che questa donna la vogliono processare subito, in fretta, e impiccarla immediatamente con tutti gli altri, senza neanche avere interesse a scoprire se davvero era colpevole. Perché dicono proprio esplicitamente: serve un colpevole alla nazione, bisogna in questo modo calmare la gente e andare avanti. E il protagonista è questo avvocato che all'inizio è riluttante a prendere la difesa, perché anche lui è scosso dalla morte del presidente e anche lui la ritiene colpevole, ma poi, vedendo l'atteggiamento degli altri, capisce che è un tradimento dell'ideale americano ancora più grosso, questo di non preoccuparsi nemmeno se sia colpevole o meno, di andare in deroga a un giusto processo. Insomma, fanno una specie di processo farsa, e chiaramente in controluce si vede tutto quello che hanno fatto gli americani nel periodo recentissimo dopo l'attacco alle due torri, che viene considerato dal film un trauma simile alla morte del primo assassino del primo presidente, non il primo presidente, il primo assassino di un presidente. Ed è un buon film, devo dire, un buon film. A me Robert Redford, quando fa il regista, non piace troppo. Non mi era piaciuto Quiz Show, non mi era piaciuto Leoni per Agnelli, però questo è il tipico gli americani lo chiamano courtroom drama. Visto che pronuncia è il film di ambito processuale, quello ambientato in un'aula di processo, come Codice d'Onore, come Il mio cugino Vincenzo. Insomma, ce ne sono la tradizione,
che non è male quel film.
Il mio cugino Vincenzo è mitico, è un bellissimo film straordinario, con Joe Pesci e Karate Kid, una cosa mitica. E grandissima tradizione del cinema americano. Questo qui è veramente classico, ecco, il classico film politico da un liberal vecchio stampo come Redford, che non manca occasione per manifestare poi un patriottismo americano anticonvenzionale, perché poi sempre lì si va a parare. Cioè, comunque lui è molto forte sul tema del patriottismo, la grande America, però lo fa esprimendo una critica.
Senti, l'IMAX, ecco, non c'è a Roma.
No, l'IMAX non c'è a Roma. L'IMAX è a Riccione, perché era considerato, cioè c'era tanti anni a Riccione, perché era considerata un'attrazione prima che tornasse il 3D. Era considerata una grande attrazione, e da pochi mesi ha aperto a Pioltello, che è praticamente Milano. E cos'è l'IMAX? L'IMAX è un tipo particolare di cinema, è proprio un marchio registrato, è come fosse una catena che costruisce i cinema in maniera particolare. La particolarità è che hanno uno schermo di circa 60 metri, dico circa perché non può essere sempre identico, però è immenso, questa è proprio la particolarità di questo cinema, ed è uno schermo che inizia da per terra, cioè poggia per terra, e l'immagine è già nella parte proprio per terra
come fai a vederla schermo, se...
Perché i sedili sono tipo università, fatti conto, capito?
Ah, quindi cioè, all'alto...
Sì, tu non hai nessuno davanti, quello davanti a te sta più o meno all'altezza dei piedi, anche se distante dai piedi, però comunque a quell'altezza. E dicevo, parte dalla base e ti arriva sopra la testa, quindi è concavo, è a conca. è, se fatto a regola d'arte, è straordinario. Perché dico se fatto a regola d'arte? Perché da quando ho aperto questo IMAX a Milano, io ho sentito voci, però non ci sono andato perché non vivo a Milano, ma ho sentito voci che dicono che non è un vero vero IMAX, che è una sala vecchia riadattata.
Facciamo sempre queste cose noi a Tarolucci e Vino, sì.
Però cioè, gira questa voce, ma io non
è possibile
dire...
che a Roma, con tutte le sale che ci sono,
nessuno ha mai aperto
i centri,
IMAX.
Le super 40 sale, 60 sale, nessuno ha aperto un IMAX.
Incredibile, incredibile. Se tu pensi che fino a 2 mesi fa ce n'era uno solo in tutta Italia e non stava in un grande centro, era ancora più incredibile.
Ma perché costa uno sproposito farlo?
Certo, è una cosa, una spesa molto onerosa.
Ma anche dal punto
su.
Di vista tecnologico?
Sì, perché è tutto un sistema, sai, è come un franchising, è come aprire un McDonald's, però è molto costoso. L'IMAX, la società IMAX ti manda tutto il materiale e dovrebbe, poi io non so come vanno queste cose perché non è che ho una sala, però dovrebbe anche controllare la corretta installazione, che la sala rispetti tutti i canoni, bla bla bla, perché mette un marchio di garanzia. E niente, poi a quel punto è tuo, i proventi sono tuoi. Però diciamo, in una congiuntura tale del cinema, che va molto bene il cinema, va molto bene, ma vanno molto male le sale, eh? Questa è una dinamica stranissima. Però
che vuol dire?
Vuol dire che
se uno va al cinema va bene anche la sala.
In realtà no, perché funzionano molto meglio certi tipi di multisala. Gli spettatori si concentrano in certi cinema e non in altri, per cui accade quel fenomeno per il quale aprono cinema fuori dalla città e al centro non c'è più, non ce ne sono più. Benché poi gli spettatori cinematografici non siano quelli che vivono in provincia, quindi magari ai lati della città, ma sono più che altro, per, io dico, parlo per statistiche sull'affluenza nelle sale, sono più che altro quelli che stanno al centro. Per cui quelli che stanno al centro si devono muovere, ci vanno sempre di meno perché poi le alternative ci sono al cinema. Insomma, è una dinamica molto strana. E benché poi appunto il cinema, in particolare quello italiano, vada meglio rispetto agli altri anni, sia in ripresa, poi le sale no, continuano ad arrancare. Infatti il presidente dell'Anica, che è l'associazione che gestisce lo spettacolo più in generale, diceva proprio questo, che abbiamo tra virgolette risolto il problema delle crisi dei film, ma non tocca occuparsi delle sale, bisogna cercare di creare un regime agevolato anche per le sale.
Fate l'IMAX, così la gente...
Però ci vuole qualcuno che ha un investimento, cioè qualcuno che prende questo rischio, fa un investimento molto molto grosso e deve vedere, non lo so. Io penso
forse
che
una multisala potrebbe farlo. Visto
esatto,
che...
io sono andato in Inghilterra, in Inghilterra e New York sono andato negli IMAX e sono all'interno di multisala, cioè tu hai, insomma, 10 sale, una è IMAX, la più grande, solitamente fanno così. Sì, andrebbe fatto, lo facciamo io e te? Mettiamo su.
Beh, devo chiedere dei soldi a qualcuno, al momento non te lo so. Però se è un buon business se ne può parlare. Strano che non ci abbia pensato già qualcuno. Oh, mi dicono, mi si dice che Cowboys contro Alieni
è stato spostato. Ci ho pensato anch'io, ho detto, vedi che Faster ha alzato il telefono,
l'ho
finalmente
fatto,
con la sua pigrizia, aspettato, ma alla fine l'ha fatto.
L'ho fatto.
Hai alzato il telefono.
E quindi
a quando l'hai fatto spostare? Aspettami vedere. L'hai dunque, fatto spostare al 14 ottobre. Hai voglia.
Capito?
Bravo, bravo, abbiamo tempo davvero.
Perché gli ho detto, guarda, poi adesso c'è luglio, agosto, quindi tutti quanti al mare, eccetera. Settembre si riprende, quindi dammi il tempo di...
Ho detto, chi te lo fa fare a settembre?
A ottobre organizziamo la setta degli andanti ai Cowboy contro Alieni.
Lo faremo sicuramente. Dato nello stesso giorno in cui apre il nuovo film di Woody Allen. Pubblici, non in concorrenza, direi.
Non
quindi
mi interessa,
Cowboy contro Alieni,
andiamo avanti.
Woody Allen. No, aspetta, nello stesso giorno in cui, se non cambia nulla, Cowboy contro Alieni esce lo stesso giorno che esce il film di Paolo Sorrentino con Sean Penn. Incredibile. Ma noi faremo il gruppo Cowboy contro Alieni.
Per forza. Va bene, ci fermiamo per qualche istante, a tra poco non andate via. Pronti via, allora, ci siamo.
Allora sì, è arrivato un SMS che ci introduce al prossimo film.
Aia!
Che dice? Un SMS di Luca che dice: ieri sera sono andato a vedere 13 assassini, grande, ma dov'era tutto il sangue promesso? Come
allora,
tutto
attenzione,
il
fila dal raccordo fino a Pomezia, Delirio Pontina, grazie per i Maserati, Andrea.
Bene.
Chiedo scusa.
Dicevo, chiedeva, ma dov'è tutto il sangue promesso? Come dov'era? C'era un sacco, tutta la seconda parte. C'è tra l'altro quella bellissima scena in cui c'è quell'esplosione con l'iperbolico sangue come fosse una marea. È bellissima. E poi c'è quella scena della donna mutilata. Insomma, stiamo parlando di 13 assassini, che è il film uscito settimana scorsa. Un film giapponese, ma non lasciatevi spaventare dagli occhi a mandorla. È un film di Takashi Miike, grandissimo film d'azione. È un film di samurai, ma per nulla vecchio stampo, anzi è un film molto moderno, molto secco, asciutto, rapido. È un film che va molto veloce e che racconta una storia pseudo sette samurai, cioè è una storia di questi 13 samurai che vengono assoldati per difendere, anzi per uccidere un signore locale, un signore della guerra locale che è quasi impazzito, è un pazzo sanguinario e sta facendo stragi. Andarlo a vedere al cinema, secondo me, al momento è una cosa imperdibile, perché è difficile che distribuiscano i film di Takashi Miike, e lui è un grandissimo regista che gira film molto belli, poco intellettuali in maniera dichiarata, urlata, ma in realtà c'è molta testa dietro, e di grande intrattenimento come questo 13 assassini, e soprattutto di un rigore, di un cinematografico proprio, il grande cinema dei grandi personaggi, della grande introspezione, su un contesto poi d'azione che è veramente raro. Poi chi lo andrà a vedere scoprirà che c'è, di tutti e 13 gli assassini, gli samurai, scusate, ce n'è uno, il campagnolo, quello che vive nei boschi, che è Takashi Miike, non l'attore, però è proprio la sua filosofia di vita, che è in antitesi a quella molto rigorosa, molto seria dei samurai. Anzi, lui è un godereccio, nonostante poi sia uno che fa 3 film l'anno da 15 anni. C'è una persona che da 15 anni a questa parte fa almeno 3 film l'anno, una cosa a un livello poi altissimo, è veramente un cineasta straordinario. Questo qui, poi l'avevamo raccontato l'altra volta, questo 13 assassini è passato a Venezia, alla mostra del Festival di Venezia, che quest'anno aveva Quentin Tarantino come presidente di giuria, e Tarantino applaudiva a scena aperta. L'ho visto io, stavamo nella stessa proiezione.
Ne abbiamo parlato.
Esatto, applaudiva a scena aperta, perché poi è un grande fan di Takashi Miike.
Oh, qui mi chiedono per favore chi erano quelli dell'ultimo brano passato prima del titolo. Erano il titolo, i Maserati. Maserati dal... Inventions for the New Season. Prego, grandisco.
Poi un altro film che è uscito settimana scorsa, che era atteso, ma pure questo, che delusione, incredibile, è Cars 2. Cars 2 è il nuovo film della Pixar. Solitamente i film della Pixar sono attesi in una maniera spasmodica, sono preceduti da un battage di passaparola, di grande attesa, e poi sono effettivamente dei grandissimi capolavori. Sto parlando di Alla ricerca di Nemo, Wall-E, Up, Toy Story, insomma, Monsters & Co. Questo Cars 2 non era stato preceduto da questo battage, non c'era stata attesa, e si respirava quello che poi è successo, cioè un film sottotono. Per sottotono che intendo? È un film che non ha proprio... non è un film sbagliato, è un film che non ha le ambizioni degli altri, è un film conservatore che punta ad un pubblico unicamente infantile. Poi, per carità, molto ben fatto, perché non è che ci si dimentica come si fanno i film, però molto semplice, senza doppie letture, senza doppi livelli, anche per magari per un pubblico adulto, semplicemente un cartone animato. È una scelta che chiaramente la Pixar ha fatto molto precisa, che è dovuta probabilmente al fatto che il primo Cars, il primo film di questa serie, che anch'esso non eccezionale, è stato il più grande successo di marketing della casa, cioè tutta l'oggettistica relativa al film, alle macchine protagoniste del film, è in assoluto la cosa che hanno venduto di più e continua a dargli moltissimo in termini economici, e hanno deciso di dare un seguito e di inseguire il mercato. Cioè si vede proprio in questo film che hanno fatto una scelta di andare dietro a quelli che erano stati gli elementi di successo, cioè banalmente dietro al pupazzetto più venduto, al personaggio che ha dato più riscontro economico. Questo da un lato si può leggere come una perdita dell'anima, un affronto all'arte, in realtà è mentalità statunitense da sempre.
Vedrai che adesso faranno un film più è bello, vero, di fantasia.
E infatti, infatti, già c'è il trailer del prossimo, tra un anno, però già mettono bellissimo. Ma lo sa, già il...
Vabbè, il trailer, che ne sai?
Lo so, però tu vedi subito, respiri subito l'aria. Cioè, ma questo è un capolavoro. Si chiamerà Brave. Ed è di una, ambientato in Scozia, nelle Highlands di questa...
Ma l'ho anticipato, hai visto?
Perché tu che alle volte vai, vai oltre. E questa ragazza che in Scozia, quello che si capisce dal brevissimo trailer è che è una donna guerriera, molto coraggiosa. Ma già le ambientazioni, già quello che si respira, promette il meglio della Pixar. Per cui appunto, come dicevo, secondo me non c'è da, né da dire la Pixar è finita, né tantomeno da scandalizzarsi se una società di produzione americana, con tutto l'etica che hanno loro molto importata al mercato, fa un film dedicato solamente al mercato dopo, non lo so, 9-10 capolavori infilati uno dopo l'altro. Ecco, quella semmai è l'anomalia.
Mi chiedono, ma devi essere telegrafico?
Lo sarò.
No, volendo anche no.
Ah, grazie.
Che fine ha fatto l'attore di Borat?
Allora, l'attore di Borat sta lavorando a un progetto che fino a poco tempo fa era noto come The Dictator. Adesso potrebbe avere un altro titolo più preciso, ve lo dico bene. Ed è un progetto simile a Borat e Bruno. Bruno era il film dopo Borat, molto simile. Cioè, questi film in cui sono metà finzione e metà vero. Cioè, lui va in giro travestito da un personaggio molto particolare, molto politicamente scorretto, a fare cose politicamente scorrette. Sì, si chiama The Dictator, a fare cose molto politicamente scorrette per indagare la reazione poi solitamente degli americani, perché sono quasi sempre ambientati in America. Per esempio in Borat andava in giro a manifestare antisemitismo così in maniera palese e senza nasconderlo, e le conseguenze, cioè quello che le persone facevano di fronte a qualcuno che fa una cosa del genere, erano molto inaspettate. Alle volte sì, alle volte gli menano, altre invece poi si scopre tutto un altro lato, insomma, molto più conservatore, molto più politicamente scorretto delle persone, non suo. A me piace abbastanza. Questo Dictator arriverà nel 2012, ma intanto ha fatto anche una parte in Hugo Cabret. Hugo Cabret è il nuovo film di Martin Scorsese, che uscirà più o meno nella seconda parte di quest'anno, nel 2011, e sarà un film, attenzione, in 3D. Martin Scorsese che fa un film in 3D e si è esaltato moltissimo.
Ma allora... c'è De Niro?
No, non c'è De Niro.
Peccato.
Ma lui si è esaltato moltissimo con questo 3D. Era veramente, almeno dalle dichiarazioni fatte mentre lo girava, era molto molto fomentato dalla tecnologia e insomma, sono molto curioso.
Senti, allora parliamo di film altri. Sì. Cedar Rapids.
Cedar Rapids non l'ho visto.
Ecco. Giallo Argento.
Ah, Giallo Argento è...
Non l'hai visto.
No, ma è una questione incredibile. Giallo Argento è il nuovo film di Dario Argento.
Come
tu dirai, no? Ma come non finire la recente? Lo dite così, me lo dite. È una cosa veramente incredibile. Allora, andiamo con ordine.
Ma com'è possibile?
Cioè, anzitutto, senza... vai a vedere la locandina.
Fammi telefonare a Dario.
No, vai a vedere la locandina.
Sto vedendo.
Già capisci che è successo qualcosa che non va. Il disastro della... Cioè, sembra una cosa fatta col paint del computer.
Ma questo è cosa? Questo è Hitchcock.
Esatto. Allora... Andiamo con ordine. Cosa è successo? Allora, anni fa, ma dico proprio anni fa, siamo a 3-4 anni fa, Dario Argento comincia a lavorare a questo film che si chiama Giallo. È un film più o meno ambizioso, di ambito, come dice il titolo, giallo, un thriller, quindi non un horror, ma un thriller, con Emmanuelle Seigneur, che è un'attrice francese nota, insomma, e con Adrien Brody, che è l'attore premio Oscar per Il Pianista, quindi un film con un premio Oscar, non una cosa da quattro soldi.
Mica pizze fighi.
Esatto. La cosa pare che vada talmente male, ma talmente male, cioè il risultato sia talmente pessimo, pare, che il film non... succedono casini. Adrien Brody non vuole più che esca, ritira il suo film.
Ma come esce oggi?
Pare che non voglia prendere i soldi. Questo nel 2008. Alla fine, dopo una battaglia legale molto molto lunga, cioè io 2 anni fa intervistai Brody per un altro film, per Predators, l'ufficio stampa mi disse: non puoi fare nemmeno una domanda su Giallo. È totalmente vietato, perché non si doveva neanche parlare di questa cosa. E dopo tutto questo, in realtà Argento riesce a ottenere che il film esca, e il film effettivamente esce nel 2008 in DVD, cioè non passa in sala. Altro segnale terrificante della qualità del film. Adesso, con una mossa senza senso, dopo 2 anni che è uscito in DVD, il film arriva in sala con un altro titolo leggermente diverso, che è questo Giallo Argento, che nel titolo ha anche il nome dell'autore, una cosa molto strana. con una locandina inguardabile, un trailer che non vi sto neanche a dire, che fa presagire il peggio, e chiaramente non l'hanno neanche fatto vedere alla stampa, perché quando succedono queste cose è meglio che nessuno ne parli, perché sennò è più conveniente che magari qualcuno veda il nuovo film di Argento e vada a vederlo, piuttosto che sentire le critiche negative. Quindi io non l'ho potuto vedere.
Magari è un capolavoro.
Magari.
Che ne sai?
Tutto fa pensare il contrario, ma non abbiamo la sicurezza.
Non lo sappiamo. Quindi può darsi che è un capolavoro.
Esatto.
Chiamo Dario.
Non venite a menare a me, però questo no.
Bene, parliamo di This Is Beat, sfida di ballo.
Questo è incredibile, è l'ennesimo film sul ballo. Allora, solo negli ultimi 2 anni, quante volte mi avrei sentito parlare di un film sul ballo? So,
1000.
Esatto. Questa volta è canadese, perché ne abbiamo avuti almeno 4, se non sbaglio, americani. Uno inglese, forse 2 inglesi, perché c'era il seguito. Quello italiano, straordinario.
Bellissimo, che era?
Porca miseria, come
guarda,
si chiamava?
Come fai a dimenticarti di un film del genere? Di porca un fondamento
miseria.
Del genere?
Sì, come faccio? Alle volte...
Ah, mi ero dimenticato di dirti, se ti capita, lo dico anche a tutti gli ascoltatori, miliardi che ci sono qui all'ascolto, alla radio, anche qui dentro, guardati... Ma è proprio una lezione di cinema.
Che paura.
Guardati Una domenica d'agosto.
Adesso
film del 50. No, credo del 50. Sono rimasto a bocca aperta nel vedere il montaggio di quel film. Sembra un film fatto ieri.
Sei sicuro del titolo? Che non trovo.
Una domenica d'agosto.
Domenica d'agosto, cioè del
Domenica
50,
d'agosto,
sì,
con Ave Ninchi.
Ah, di Luciano Emmer, sì, no, non lo conoscevo, però.
Tu guardati quel film, sono diverse storie incrociate, come
con
si
Franco
fa.
Franco Interlenghi,
sì, da ragazzino proprio. Guardati quel film, c'è un montaggio mozzafiato.
Bene, sarà fatto.
Una cosa, proprio una lezione di montaggio, di come si montano i film, come si intrecciano le storie, rapide, poche immagini, e già si capisce tutto. Già... Bellissimo, veramente bellissimo.
Segnato.
Era una, scusa,
una buttata. Il film
magari
italiano
è una cavolata.
No,
a me è piaciuto
per il ballo.
Il ballo è perché poi le ragazzine vanno a ballare sulla balera.
Ah, ok.
All'epoca c'era la balera,
certo.
E vanno a ballare, poi succede tutto quello che deve succedere, insomma, si intrecciano le storie e Ave Ninchi alle 8 di sera, dove sta mia via? Bellissimo.
Cioè, il film italiano si chiamava Balla con noi, ecco come si chiamava. Questo qui invece è canadese, quindi è l'alternativa canadese al cinema del ballo. E vabbè, è quello che vi potete aspettare. La cosa incredibile di questi film è che sono veramente tutti uguali, cioè, ma non è un'approssimazione, sono davvero tutti uguali. Cioè, la storia di un gruppo di street dance, di quelli che fanno il ballo da strada, devono fare la gara, uno di loro ha i genitori o comunque qualcuno che gli impedisce di ballare, ma ce la faranno comunque, alla fine ci sarà la gara, vinceranno, cioè sono veramente tutti identici, è pazzesco, però vanno,
perché fanno cassetta,
funzionano, c'è un pubblico che ama questo. Io vorrei che qualcuno mandasse degli sms, qualche appassionato mandasse degli sms e dicesse perché.
Poi intanto prima in classifica c'è Cars 2.
Lo so, Cars 2 funziona, come dicevamo prima, funziona. Sì. Ha fatto 2,7 milioni in un periodo non facile per il cinema da noi, cioè l'estate è sempre un periodo critico. Però ha fatto un buon incontro e si sta difendendo, attenzione, io ve lo dico, si sta difendendo bene i Guardiani del Destino. E io non faccio che incontrare persone che mi dicono, oh, i Guardiani del Destino, gran film.
Bel film, sì, devo dire.
È piaciuto pure a te, eh?
Carino,
eh? Ah, è veramente è uno di quei film piccoli e carini. Ora proprio la definizione sua. È quel film, lo ricordo, è quel film su quella persona a cui il destino non vuole far incontrare la donna. Il destino nella persona di altri esecutori, sono questi esecutori materiali del volere del destino, questi altri uomini che cercano di impedirgli che lui incontri questa donna, ma lui è incredibilmente testardo, è straordinario.
Ah, poi c'è Marcello Mastroianni, che è doppiato da Alberto Sordi.
Bella chicca
in quel
questo.
Film.
Bella chicca.
Stupendo. Oh, però ci sono i bomboni che usciranno tra un paio di settimane.
Attenzione, perché... no, ma io ho visto un bombone di quelli.
Ah.
Di quelli. Perché essendo
Harry Potter.
No.
No, Capitan America.
Però se vogliamo ancora di più. Aspetta, aspetta. Ah, ci sto arrivando.
Pardon.
No, ancora più lontano di Capitan America. Eh sì, perché essendoci che c'è l'estate, e il giornalista mi va in vacanza facilmente.
Gli facciamo vedere i film prima.
Esatto, quelli di settembre. Smaltiamoli prima possibile. E questi io lo so come fanno. Ho visto Super 8.
No. Aspetta che mi allontano. <la
settimana. ride> Allora, che film è Super 8? Super 8 è quel film, avrete visto locandine.
Aspetta,
o
trailer. Aspetta che se è brutto faccio voglio sapere.
Tra l'altro no, ne posso anche parlare, perché non c'è, siccome è uscito in America e quindi esistono le recensioni americane, non c'è un divieto. Dicevo, è quel film molto molto ispirato al cinema di Steven Spielberg della fine degli anni 70, quindi Incontri ravvicinati, E.T., ma anche quello prodotto da Spielberg, quindi i Goonies, tutto questo film in cui i protagonisti erano ragazzi e solitamente erano ambientati in provincia. Ci sono gli alieni, perché è diretto da J.J. Abrams, che è il creatore di Lost, produttore di Cloverfield, che ha fatto anche il nuovo Star Trek, insomma è uno dei talenti più fulgidi.
Quando esce il nuovo Star Trek?
Il nuovo è tra... forse il prossimo che fa Abrams, se non sbaglio.
Ah, ma non è pronto.
No, è uscito un anno fa quello dello Star Trek. No, 2 anni fa lo Star Trek.
Ah, 2 anni fa, chiedo scusa.
E dicevo... E insomma, J.J. Abrams ha fatto questo film imitando lo stile di Spielberg. Il risultato è un buon film, davvero, davvero un buon film. Un film a tema alieni, non vi racconterò niente, però insomma potete immaginarvi, cioè, ed è veramente un film che unisce queste due anime, cioè c'è questo tipico Spielbergismo di ambiente, ci sono veramente alcune riprese che vi sembrerà di vedere E.T., cioè le scene in queste case, perché è ambientato alla fine degli anni 70, scene nelle case di fine degli anni 70 di provincia con questi ragazzi, le cose che dicono, come si comportano, è veramente preciso nel ricalcare quello stile.
Com'è l'alieno? Fatto bene?
Oh, e poi c'è tutta la parte di J.J. Abrams, cioè lui ci ha messo delle cose sue, molte anzi, cioè per dire, non vi levo nessuna sorpresa perché si vede nel trailer, è tutto scatenato da un grande incidente ferroviario.
Sì, quello sì.
E questo incidente ferroviario sembra proprio quello dell'aereo di Lost, della prima puntata, le macerie, loro che corrono, è molto simile, quindi c'è molto questo fatto che un incidente fa scoppiare qualcosa, come ci sarà nel corso del film il fatto che delle riprese di repertorio, come quelle della Dharma di Lost, svelano i misteri. E il mostro, diciamo che ricorda quello di Cloverfield.
Ma io non ho visto Cloverfield.
Ah, che ti sei perso? È un gran bel film Cloverfield.
Cloverfield?
Molto bello, un film di 3-4 anni fa. Che lui aveva prodotto, però insomma, diciamo, aveva prodotto con la longa mano, aveva prodotto con mano pesante, che si sentiva, insomma. E vi dirò di più, sempre senza svelare nulla. Diciamo che la parte degli alieni, ecco, l'unica cosa che veramente non è da Spielberg è tutto il modo in cui vengono visti gli alieni. Quello non c'è Spielbergismo in questo, è molto
basta.
Però alla fine c'è un colpo di coda. Alla fine
basta,
direte basta. Ecco, ho riconosciuto questo
basta,
Spielberg.
Basta.
Comunque sì, da vedere, soprattutto bello.
Da vedere,
soprattutto perché adesso non nascondo, io dico bello perché parlo di pancia, parlo di cuore. Se dovessi parlare di testa, essere più onesto intellettualmente, direi che è bello perché tu vedi questo e pensi per cui c'è un po' è aiutato dal ricordo, è aiutato dalle cose che ricalca. Però l'impatto finale è alla fine che uscite proprio soddisfatti, perché è fatto veramente bene, che è quello che conta.
Ma il film su Freddie Mercury, Arianna? Bellissima Arianna, attenzione.
È bellissima?
Non lo so.
Ah, okay.
Sicuramente sei un ascoltatrice, è bellissima.
Poi.
Sei un ascoltatrice stupenda.
Non so a quale fai riferimento, ce ne sono tanti, non so a quale fai riferimento, non so se ce ne sono alcuni in particolare in lavorazione. Si diceva che Sacha Baron Cohen dovesse fare Freddie Mercury, ma era una voce, al momento non c'è nulla di fissato.
Hanno passato Romance and Cigarettes l'altra sera, a me è piaciuto, che ne pensi?
Gabriel. No. Grazie. Bello. Romance and Cigarettes è il musical di John Turturro, molto particolare, un musical veramente particolare, molto carino.
Qui mi dicono La Terra dei Sogni, che ne dite del film dell'anno? La Terra dei Sogni, film dell'anno.
Sì. Allora, a me mi dispiace, devo dire una cosa.
Non
credo che questo credo che questa sia l'ultima puntata di Cellulite e Cellulite di quest'anno. Perché io parto.
Dov'è?
Vacanza.
Ma come in vacanza?
Non so, ho preso le ferie.
Ma che, a luglio?
Eh sì, costa meno. Vuoi mette?
Ma noi dobbiamo fare la trasmissione.
Ma io vado in Cina. Vado in Cina.
Ah, ma non vai a Venezia?
In Cina non puoi andare a agosto perché piove, ci stanno i monzoni. Non si può.
Ah.
Devo andare adesso.
E quindi ma quando parti?
Ma tipo
dopo domani?
Giovedì.
Ma sei cornuto, me lo dici adesso.
Ti avevo avvertito per tempo, tu ti sei dimenticato. Io ti avevo avvertito ma per che? Tempo. Quando io torno il 24, tu ci stai ancora? De luglio, ecco.
No, io non ci
Lo sapevo. L'ultima puntata dell'anno. Cioè.
Ma
quindi,
cioè, non brindiamo. Non
abbiamo, come ogni anno.
Non stappiamo bottiglie.
Il caviale che ogni anno porti.
Troverò un altro critico.
Ma non ci posso. Guarda che si prende internet. Prende in Cina internet. Lo metto in valigia e lo
secondo
porto.
Secondo me era Radio Rock è censurato in Cina.
È scomoda.
È scomoda.
No, e quindi non ci sarò per quando uscirà questo La Terra dei Sogni. Il film è la vaccata italiana probabilmente dell'anno e io non ci sono.
Di chi è?
Allora, stiamo parlando. È più noto come Dreamland. Molti di voi avranno visto i cartelloni che hanno a un certo punto hanno tappezzato la città, di questi cartelloni in cui si vedono due palestratissimi su uno sfondo di mare e questa scritta Dreamland con la bandiera americana. È un film italiano per l'appunto finanziato con 20.000 euro, anche una signora cifretta, dalla regione Puglia.
20.000 euro e niente.
Dalla regione Puglia? Oh, ma la regione ci ha messo i soldi.
Ho capito, ma 20.000 euro che c'è manco le telecamere ci compri.
No, no, il cavolo, se un film lo fai a basso costo e come? I film si fanno pure con 1.000 euro.
Ah, ma...
Siamo parlati di un film senza attori famosi, siamo parlati di una cosa... no, poi la cosa che ti fa investire a dire è che ce l'abbiamo messi la regione. Cioè tu pensi che si fosse soldi dello Stato alla fine. Gira che ti gira.
Vabbè.
Vabbè, lo so, sono anche cose più grosse. Io solo capisco. Però ognuno ha i suoi ambiti, diciamo.
Sì.
È un film. Adesso troverò una cosa solamente da dire e tu potrai capire tutto. È un film che nel trailer, che già è incredibile, contiene un filmato di repertorio. In cui si dimostra col filmato di repertorio che uno dei protagonisti del film è siccome è un film di palestrati, è un film di box di gente palestrata. In mezzo al trailer, c'è questo filmato di repertorio che dimostra che uno di questi protagonisti è amico personale di Schwarzenegger. E lo si vede tirar su pesi con Schwarzenegger in un filmato d'epoca. Ma Schwarzenegger ovviamente non c'entra niente nel film. È solo per dire: non stiamo dicendo balle, è vero che è amico di Schwarzenegger.
Mannaggia.
Straordinario, non ti dico come è recitato. Ma, cioè, no,
sì, ma non l'hai visto tu?
Eh no, perché io non ci sono quando esce, capito? Esce
che ne sai, magari è un capolavoro, sono delle Eleonora Duse. Maschi.
Guarda, questo è veramente un film. Questo era da andare a vedere, lo so.
Ma
sono...
peggio di Alex Lariede, pensi sia?
Che quando io ho prenotato la.
Sarà andato so, pure.
Se n'è andato borbottando.
Pure Flavio uscito.
Il bufalito. Con l'aria adesso basta. E no, per sapere se è peggio di Alex Lariede bisogna proprio vederlo. Però insomma ha tutte le caratteristiche.
Il livello è quello.
Sì, comunque, capito. Io mi aspetto alla prima Alberto Tomba in prima fila perché vuole sapere, straordinario. E purtroppo non ci sarò, perché quando ho prenotato l'aereo non c'era la notizia che usciva, capito? No, l'avrei preso dopo. L'avrei preso.
Per sostituire Vasquez vengo io, il cinecinico.
Ecco. Ecco, questo è cosa? Eva contro Eva, no? Sono quelli.
Io lo chiamerei per saggiare come saggiare il polso e sentire com'è sto cinecinico.
Ma sai cosa rischiate? Rischiate che poi la gente che ha un amore smodato per me viene qua fuori e tira gli oggetti alla radio.
È vero,
è rischiosissimo.
Questo è vero.
Attenzione, c'è qualcun altro che va in Cina, parte il 17 e vado a studiare a Xi'an. Attenzione, io sarò a Xi'an.
Il.
Se non ricordo male, invece no, la settimana prima, il 12. Perché io il 17 sono a Shanghai. Però se sei a Shanghai, io il 17 sono a Shanghai.
Fare sta camminata con l'aereo, quanti sono? 20 ore?
No, è che 20, no, 13.
13 ore.
Diretto però, no, con quegli scali allucinati. Ho pagato un po' di più, ma diretto.
Diretto, quindi. Ah, ma già tu non fumi, quindi non hai problemi.
Alla grande.
13 ore senza fumare, penso che. Comincia a strangolare le hostess.
Io lì metto 3-4 film e via. E vai. Senza problemi.
Vorrei sapere se faccio bene a vedere Macete. Assolutamente sì.
Eh beh sì.
Ma guarda, colonna sonora spettacolare. Film spettacolare. Ti dico solamente diciamo quella dell'interiora, delle
straordinaria,
bidella.
Digli,
no, sì. No, dillo.
Ah, in una delle scene più
aspetta
toccanti.
Aspetta che metto la base, aspetta. Tu parla a vuoto. Intanto.
Parlo a vuoto, parlo a vanvera?
Sì, ecco.
Allora, Macede, prima di raccontare la scena, Macede innanzitutto va visto per lo straordinario interprete principale che è Danny Trejo, un attore che avrete visto in mille ruoli, esatto, avrete visto in mille ruoli, ma è la prima volta che fa il protagonista, ed è un volto da cinema che non si fa più, è un volto da cinema anni 70.
Senti che roba, senti. E ho detto tutto, prego.
E dicevo, in uno dei momenti più toccanti del film, il protagonista che ha, diciamo che non si fa scrupoli nel cospargere la sua strada verso la vendetta con cadaveri,
viene sparato in testa.
È vero, viene anche sparato in testa.
Viene sparato in testa.
Finisce all'ospedale.
Ma non muore perché il proiettile. Ne incontra un altro che aveva già
che
nella
già
testa.
Lì, esatto.
Straordinario. E ho detto. Non raccontiamo quella delle budella. Dai.
È un momento che va goduto.
Quello è un momento che va goduto. C'è stato quando siamo andati noi, c'è stato lo standing ovation.
Certo, l'avevi chiamata tu, l'avevi chiamata.
Sì, va visto. Va visto. Ti fai passi un'ora e mezza e ti. Bellichi dalle risate, veramente bello.
Qui c'è qualcuno che dice: bravo Vasquez, così quando torna dalle ferie continua a riposarsi perché sono tutti partiti per le ferie.
Esatto.
Che non è colpa mia se voi partite, però.
Ti sfido quando ti pare.
Tu oddio, guarda, cioè, oddio, con le spade fuori
oddio.
Da Radio Rock.
Già che parla romanesco già non va bene, perché qui siamo perfetto italiano.
Esatto, questa radio ci tiene all'italiano,
tiene,
preciso,
quindi,
esatto.
Hai sbagliato a scrivere sms.
Ecco, è finita, potevi farla, è finita.
Potevi avere la fortuna di scalzare Vasquez
in
e ti
attimo.
Sei perso in un bicchiere d'acqua.
Invece niente,
penso. Io proprio, guarda, lo chiamerei per ringraziarlo. Parlaci tu, vai.
Va bene. Chi stai?
Ah, Sogno. Pronto.
Beh, sei anche meridionale.
Sono poliglotta.
Poliglotta. Come ti chiami innanzitutto? Ben arrivato.
Sono Giovanni, piacere.
Piacere Giovanni, che cosa fai nella vita? Per scalzare
la scalza. Allora, molte cose. Per esempio adesso sto entrando a mixare il mio ultimo disco, per esempio, però studio cinema.
Pensa.
Scrivo di cinema dalla mattina alla sera e più o meno basta.
Scrivi dove? Perché uno scrive di cinema pure sui blog, basket.
Pure io dico che scrivo, che ci faccio poco.
sì, lo leggo spesso il tuo forum. Scrivo su Verga Cinema, su Silenzio in Sala, Saltinaria e qualcos'altro.
Sono blog minori o sono blog importanti, basket?
Beh, hanno il suo seguito, quindi...
Hanno un loro pubblico.
Secondo te, dammi un giudizio spassionato su Macete.
Vabbè,
io ero in sala.
A porta vuota.
No,
ma lui era, io non ricordo, lui era al gruppo Macete.
Abbiamo organizzato il gruppo Macete insieme.
Era uno del comitato organizzativo del gruppo Macete.
Ma veramente?
Sì.
Bravo.
Sì.
Mi sei simpatico. Bravo. Mi sei simpatico.
Attenzione, questa cosa potrebbe fargli guadagnare dei punti,
moltissimi punti, moltissimi punti. Vabbè, io ti ringrazio e non ti rompo le scatole ulteriormente e...
Nessun problema, stavo sentendo proprio la radio.
Ci sentiamo la settimana prossima, no? Verso venerdì. Che dici?
Volentieri, ben volentieri.
Va bene, un saluto.
Okay. Buona serata a tutti.
Ciao, grazie a te, ciao.
Ciao.
E abbiamo risolto anche il problema della tua mancanza.
Speriamo che un attacco hacker cinese non crei problemi, questo, speriamo.
Ah, perché ci potrebbe esserci.
Ma sai che sono attivi in Cina, terribile,
so.
Là è terribile, guarda, quando colpiscono, guardano in faccia.
Comunque ringraziamo l'ascoltatore che abbiamo disturbato.
Diciamolo, è Giovanni Millani, diciamo il nome e cognome.
Che è bravissimo, molto più bravo di te.
Straordinario.
Allora, siamo in chiusura. I film li abbiamo finiti? No, che manca?
No, i film li abbiamo finiti, televisione.
Ah, televisione. Ma la settimana prossima esci. Cioè, tu non mi recensisci.
Vai.
Harry Potter.
No.
Capitan America.
No, che esce la settimana prossima? No.
No, esce il 22, ma non ci sei.
Esce il 22.
Vabbè, il 22, 22 ci sono io, sì, sì. Tu ci sono.
Mettetevi la sigla. Per sì, non ci sono, però. Però niente, è così. È così.
L'hai visto Harry Potter?
No, lo vedrò in Cina. Vuoi mettere?
Così sottotitoli?
Eh beh, si spera.
Ma.
No, ma in realtà no, non sarà, sarà senza, cioè sarà con sottotitoli cinesi, perché lì non doppiano.
Ah,
io lo vedrò in lingua originale.
Ma come non doppiano?
Io sono madrelingua, praticamente è uguale per me.
Vabbè, io pure, però come non doppiano? In Cina
no,
non
no, doppiamo quasi solo noi. Noi, gli spagnoli e poco i francesi e i tedeschi, però molto poco.
Ma veramente?
Sì, il doppiaggio è una cosa che i russi, scusami, però doppiano proprio male i russi. È una cosa che viene dagli stati totalitari, cioè che hanno avuto regimi totalitari.
Cioè l'Italia anche.
Esatto.
Per
quello sì,
benito.
Perché cioè che li hanno avuti nel Novecento, chiaramente quando è arrivato il cinema, perché in quel periodo quando arrivavano i film si imponeva la lingua del paese, perché era una cosa tipica dello stato totalitario, mentre invece gli altri paesi no, hanno sempre avuto
In Germania non doppiano.
Pochissimo, avevano uno stato totalitario, però adesso è sempre meno. Hanno alcuni cinema con il film doppiato e alcuni cinema senza.
Massa, che palle, dei leggi.
I francesi che sono molto. No, guarda, ti abitui subito. I francesi che sono molto integralisti della loro lingua, pure pochissimo. Le cose televisive doppiano, ma al cinema molto 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 poco. Olandesi, ma niente, per dire.
Mi hai detto questa cosa che mi ha cambiato. Ignoravo proprio totalmente, essendo ignorante.
I veri integralisti del doppiaggio siamo noi. Gli spagnoli anche peggio di noi, a quanto so. Siamo noi due.
Ma. Cioè, quindi per chi non sa. Vabbè, chi non sa l'inglese c'è il sottotitolo.
Sì, ma poi sai, un serpente che si morde la coda, perché se da sempre sei abituato ad andare a vedere i film in inglese al cinema con i sottotitoli, un po' lo impari più facilmente. Comunque ti
sì,
entra,
certo,
la musicalità,
certo,
non hai difficoltà.
Beh, però altrimenti non ci sarebbero stati grandi doppiatori come Ferruccio Amendola.
Vabbè, sicuramente loro doppiano. E solo i cartoni sono doppiati ovunque, quello sì, perché i bambini non sanno leggere. Per cui
certo,
i cartoni sono doppiati
certo,
ovunque, sempre.
Cioè, grande Ferrucciamento, che secondo
me. Certo,
cioè, dava il film qualcosa in più.
Però, se vogliamo fare un discorso da maniaco del cinema, quel film nasce senza doppiaggio. È una cosa che viene aggiunta dopo da persone che sono esterne alla produzione. Cioè, Scorsese fa il film, poi tre mesi dopo, in uno studio di Roma, una persona X cambia il sonoro, cambia parte del sonoro. Insomma, è una cosa.
Cambia cioè, il parlato.
Sì, la metà della recitazione. Insomma, è una cosa forte. Poi.
Ma è vero, cambia la recitazione. Cioè, che se non è una pippa, diventa
tant'è
bravo.
Che, esatto, stavo per dire. Tant'è che per noi Arnold Schwarzenegger è un attore da poco, ma in realtà è veramente un cane. Se lo ascoltate in lingua originale, è una cosa terribile. Però noi avevamo Glauco Onorato prima e Massimo Rossi dopo.
Bravissimo.
E sono delle grandissime voci e che fanno tutto il lavoro, praticamente.
Cioè, dovrebbero dargli i soldi.
Se vi capita.
Dovrebbe pagare.
Se vi capita un DVD è esilarante quanto sia un cane. È veramente esilarante.
Ah, proprio così, eh?
Sì, sì. Mentre Stallone si difende, comunque è un attorucolo nella media. Spazzatura è veramente terribile.
E in generale in Europa non fanno nemmeno la divisione in due tempi. Tutta una tirata.
Sì, vero, vero. Pure la fine del primo tempo è cosa nostra.
Che emozione vedere sul cellulare comparire Radio Rock diretta. Vi ho in rubrica? Che vuol dire?
È che sia Giovanni che abbiamo chiamato prima.
Ah, l'ascoltatore, che ne so,
suppongo.
Comunque il doppiaggio è stato anche all'est Europa e lo doppia una sola persona.
Sì, la Russia fa così. Cioè,
vabbè, questo l'aveva detto prima Vasquez.
È terribile, cioè tengono basso il sonoro originale, come nei documentari, no? Tengono molto basso il sonoro originale e c'è una persona che fa tutto anche con un tono un po' monocorde.
No!
Sì, no, è una cosa terribile. Cioè, deve veramente ascoltare.
Dai!
Sì.
Ma sono male.
È inspiegabile, quello è inspiegabile.
Insomma. Va bene, c'è televisione, poi ce ne andiamo.
Televisione,
ci
sono due film da vedere. Il primo è domenica su Rai 3 alle 23:20, La Zona. La Zona è un film recente, molto bello, è un film spagnolo che fa un racconto di fantasia di questo di questa zona recintata che separa i ricchi dai poveri. È un film antimilitarista, perché presenta molte cose militari, sai, quei film che parlano dei militari per essere antimilitari. Ed è un film che vi consiglio veramente, molto appassionante. Come vi dicevo, racconta di questa zona recintata in cui vivono i ricchi, che tengono fuori invece tutta la parte povera, e a un certo punto due o tre poveri sconfinano e succede di tutto. Di tutto, molto molto bello. E questo è domenica, Rai 3, 23:20, La Zona. L'altro film che vi consiglio è un film veramente veramente particolare.
Scusa, attenzione, perché qui c'è una Milou, attenzione, che ci scrive dalla Francia: i doppiatori francesi sono pessimi, io vivo a Parigi e i film alla TV non si possono sentire. Ringraziamo.
Beh, grazie.
Prego.
Giovedì fanno un film veramente interessante che vi dovreste segnare. Si chiama Luna Rossa. È un film italiano degli anni 90, della seconda metà degli anni 90, non ricordo precisamente l'anno, ma la seconda metà degli anni 90. Era quel periodo in cui il cinema napoletano andava moltissimo, era la parte più attiva, più interessante del cinema italiano. Ed è un film con Tony Servillo, quando ancora non aveva avuto l'exploit di Sorrentino, quindi non era ancora diventato particolarmente famoso, però ovviamente era già straordinario. Ed è un film, diciamo, di mafia napoletana, un film di camorra, quindi con tutti i luoghi comuni lo dico in maniera positiva, con tutti i topoi del film di camorra, ma con un fare shakespeariano. Tutta la trama è molto teatrale, molto shakespeariana, molto alta. Questi attori straordinari, c'è una Licia Maglietta straordinaria, questi attori napoletani fantastici che raccontano, mettono in scena questa storia di mafia, però alla maniera del teatro shakespeariano, che poi era un teatro molto spettacolare, molto di trame, intrighi, uccisioni, omicidi. È veramente veramente un film fantastico.
Titolo?
Luna Rossa, e lo fanno giovedì su Rai 2 alle 2:20, 2:20 tra la notte da giovedì e venerdì, Rai 2.
Oh, in ultima cosa, mi scrive Renato, giustamente: Alessandro, ti sentiamo da 6 giorni sulla Terra. Abbiamo parlato di 6 giorni sulla Terra, il cui regista pare che abbia avuto, insomma, mi dicevi, delle discussioni con la casa cinematografica,
con l'ufficio stampa.
L'ufficio stampa. Pare che il film, in realtà, tu l'hai visto?
No.
Vedilo, mi dice Renato di vederlo, mi chiede di vederlo, perché pare non sia così brutto, perché all'interno c'è una storia importante, nel senso che sembra che il film sia stato preso da racconti veri di alieni.
Allora sì, questa era una delle cose legate al film, cioè che il regista stesso lo ha definito non fantascienza, ma real scienza. Cioè, gli alieni ci sono, cioè questo è l'assunto da cui parte il film, che si ha delle sue fonti. Cioè, mi sentite scettico perché io non ci credo minimamente, però il film, diciamo, che dice di avere delle sue fonti e si basa su cose che sono ritenute essere vere. Però da quello che so io è un film che le spara grosse, cioè non è che si tiene cauto, è proprio ufficialmente ci sono gli alieni, ufficialmente prendono il controllo delle persone, cioè proprio ci va giù pesante.
Dice che tutto deriva da questo studioso di Pisa, mi sembra.
Sì, sì, sì. Cioè,
Pisano, che ha...
Io ho dimenticato il nome, però nel periodo che usciva il film se ne parlava molto di lui, che è quello che ha scritto, sì.
Che ha proprio dei documenti, sembrerebbe.
C'ha le prove, proprio. Evidentemente c'ha le prove, se lo dice.
Vabbè, mi è stato chiesto di, per favore, vedilo e dimmi cosa ne pensi.
Prima di partire,
bene. Ti chiami martedì?
All'aeroporto ti chiamo.
Vabbè.
E niente, questa è l'ultima puntata. I nostalgici però hanno i podcast. Tutta l'estate. Tutta l'estate a riascoltare.
Scaricateveli e portateveli in vacanza.
Sotto l'ombrellone. Non ho idea. Sotto l'ombrellone. No, perché poi questi film riescono in DVD e ci tornano di attualità, capito?
Come tu il caso sui Maccheroni.
Tutto in differita. Tu cominci cronologicamente i podcast di 3-4 mesi fa e via, sono tutte le uscite in DVD.
E te li rifai tutti.
Sai che comodità? I podcast sono la registrazione della trasmissione che trovate praticamente ovunque, cioè se cercate su Google cellulite e celluloide saltano fuori diverse cose, dalla pagina Facebook alla pagina ufficiale, ai feed, sul sito di Faster pure sono indicate, insomma stanno un po' ovunque e tutti divisi per puntata, giorno, con i temi, tutta una cosa fatta precisa, tagliato.
Oh, maniacale, Luna Rossa, confermo, bellissimo, vedi?
Bene.
Allora, ho visto un film in Polonia, sembrava doppiato dalla voce automatica maschile della Telecom degli anni 90.
Che precisione, grande Oscar.
Telecom Italia Mobile, servizio 12. Grazie Vasquez, ci sentiamo quando torni tu?
Il 24 riatterro.
Il 24 riatterri e penso che ci vedremo fine.
Tu quando è che qui sbaracchi?
Io sbaracco, non lo so ancora. però sbaracco.
Però il 24 è sbaraccato.
Il 24, beh, forse il 24 no, potremmo salutarci.
No, dovrebbe esserci una clamorosa reentrée.
Sì, una
io vado, vado al cinema dal 24 al primo venerdì che c'è, vado al cinema tutti i giorni e mi rimetto in pari.
Non lo so se... Boh, vabbè, sentiamoci.
Sentiamo.
C'è internet in Cina, sì.
Ma io supererò qualsiasi blocco della, della censura statale.
Ti mando gli sms. Grazie
in cui,
a tutti.
In cui scrivi cose compromettenti, esatto. Attentato, bomba.
No. Grazie a tutti e a tutti. Ci sentiamo se tutto va bene lunedì. Vi lasciamo le mani di Margus, a cui abbiamo rubato ben 10 minuti di trasmissione.
Oh. Che vergogna.
Vasquez, grazie per questa stagione divertentissima.
Straordinaria, è sempre meglio.
Sei forte, sei tu. Ti si vuole bene, ti si vuole bene.